appuntamento del nostro ciclo che racconta il terzo settore. Questa sera abbiamo un bellissimo parterre, secondo me. Presentiamo Terzo, che è il nuovo libro di Claudia Fiaschi, Le energie delle rivoluzioni civili. Con noi ci sono Roberto Natale, poi io lo presenterò per chi non lo conosce, e Brenda Barnini, da Empoli, la sindaca di Empoli. Piccolo racconto su questo libro interessante, molto interessante, che rappresenta un'analisi estremamente attenta tra storia e contemporaneità, e racconta il terzo settore, che poi è uno dei pilastri del nostro paese e si è visto assolutamente con l'emergenza Covid. Il libro indaga da vicino la necessità del terzo settore, cioè qualcosa che va tra il bisogno di dialogo con le istituzioni, racconta, parla anche un po' di storia, fa riferimenti al passato e assolutamente poi mi piace molto i riferimenti che fa alla capacità del terzo settore di influenzare. L'autrice Claudia Fiaschi è qui con noi e da sempre, per chi insomma, non la conoscesse, è impegnata nel terzo settore, nel volontariato e nell'impresa sociale. Ha svolto il ruolo di vicepresidente, amministratore delegato e poi presidente del Consorzio Nazionale CGM. È stato membro del CTA di Etica SGR, del gruppo Banca Popolare Etica. Ha ricoperto il ruolo di portavoce nazionale del Forum del Terzo Settore. Oggi è presidente del Consorzio Coeso, vicepresidente del Consorzio PAN, è presidente di Confcooperative Toscana e vicepresidente di Confcooperative. Con noi ci sono anche Roberto Natale, che è stato segretario dell'USIGRAI, il sindacato dei giornalisti RAI, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, attualmente il direttore della direzione RAI per la sostenibilità ESG. E con noi anche Brenda Barnini, attuale sindaca di Empoli, ha lavorato per un po' di anni in SVG, che è una società che si occupa di indagini statistiche di Trieste, assolutamente molto conosciuta, e nel 2009 viene eletta al Consiglio Comunale di Empoli, nel liste del Partito Democratico, oggi è per il secondo mandato sindaca di Empoli. Benissimo, benvenuti a tutti. Cominciamo con la prima domanda, un po' curiosa, ma io la faccio a Claudia Fiaschi. Chi è il miglior alleato del terzo settore italiano?
Intanto, buonasera a tutti. Il migliore alleato del terzo settore è il cittadino italiano. Questo lo dico anche se nel libro non è scritto così, c'è un capitolo sugli buoni alleati del terzo settore, perché credo che il vero alleato del cosiddetto terzo settore sono tutte quelle persone che decidono nella propria autonomia di mobilitarsi per le cause sociali della propria comunità e del proprio paese e che decidono di farlo insieme ad altri e quindi di costruire questo grande movimento che in Italia è straordinario perché è diffuso ovunque, in tutti i territori, soprattutto in quelli più fragili, fatto da persone che insieme si mobilitano per cercare le risposte ai bisogni della propria comunità. Poi è chiaro che questi mondi hanno bisogno, come dicevamo, di dialogare con altri e allora poi ci sono molti buoni alleati del terzo settore. Il primo storico è sicuramente il mondo delle fondazioni di origine bancaria, che è un alleato storico del terzo settore perché con il terzo settore ha costruito tante progettualità importanti, ne cito due, Fondazione con il Sud, il grande progetto di alleanza tra terzo settore e fondazioni di origine bancaria per sostenere con misure dedicate allo sviluppo sociale e imprenditoriale del Sud, o impresa sociale con i bambini, fondo di contrasto alla povertà minorile, che rappresenta anche questa una grande collaborazione tra mondo del terzo settore, fondazioni di origine bancaria e in questo caso Presidenza del Consiglio per dotare il paese di una politica di contrasto alla povertà educativa minorile, che sappiamo che è una delle emergenze di questo tempo. E chiaramente buoni alleati del terzo settore oggi sono anche altri interlocutori, le università, il mondo accademico. È un grande partner per la costruzione delle regole del gioco, per la costruzione di una cultura è una riflessione su questo mondo che poi è no, la leva, il vivaio di formazione anche delle figure che in questi mondi operano e soprattutto che questi mondi guidano. L'altro grande alleato sono le pubbliche amministrazioni locali, perché da sempre il terzo settore nei territori collabora con i comuni, con il mondo delle aziende sanitarie, con chi poi dà le risposte ai cittadini per trovare soluzioni efficaci ma anche coordinate, non autonome, indipendenti o slegate. E sempre di più oggi il mondo dell'economia, della finanza e della comunicazione sono dei partner importanti. Lo sottolineo perché questi magari invece sono elementi non scontati. Oggi la comunicazione si occupa delle buone notizie che riguardano il terzo settore, lo fanno molti soggetti. Oggi abbiamo Roberto che è stato un grande, insomma, compagno di strada, no? Sul lavoro per costruire dei palinsesti che contenessero una grande attenzione alle buone notizie che vengono portate avanti dai cittadini e le comunità. C'è il mondo delle imprese che sempre di più cercano nel confronto, nell'alleanza col terzo settore, un modo per esercitare la propria responsabilità sociale, e gli stessi operatori finanziari, oggi con i quali il mondo del terzo settore è un cantiere aperto ormai da molti anni, hanno sempre di più un'attenzione mirata e specifica al mondo del terzo settore. Quindi, insomma, di buoni alleati cominciano a essercene, inclusi quei politici illuminati che riescono di volta in volta, insomma, a fare breccia dentro un ragionamento più complessivo e a far trovare e a fare strada le idee del terzo settore dentro le scelte dei decisori.
Grazie. La stessa domanda la faccio alla sindaca, insomma per cavalleria faccio prima le signore. Secondo lei qual è il miglior alleato del terzo settore in Italia, sicuramente dal suo punto di vista di amministratore pubblico?
Beh, il miglior alleato del terzo settore è il terzo settore stesso, direi. Nel senso che la quantità di risultati concreti, misurabili e positivi che il terzo settore riesce a produrre, a mettere in campo, sono la base di partenza per costruire tutte le altre relazioni positive a cui faceva riferimento Claudia, perché è evidente che nella valutazione, soprattutto degli enti locali e quindi delle amministrazioni, pesa molto il fatto che tutte le esperienze, o se non vogliamo dire tutte per eccesso, diciamo di ottimismo, ma la stragrande maggioranza delle esperienze di relazione tra terzo settore e amministrazioni sono relazioni di soddisfazione per gli enti locali. E quindi mi verrebbe da risponderti così, non per evadere la domanda, ma perché penso realmente che i risultati, insomma, sono la base su cui poi si fonda la capacità anche di espandersi. Poi, tra gli alleati, lo diceva già Claudia, ma insomma sicuramente ci sono gli enti territoriali per un principio, secondo me, non solo di sintonia e di consapevolezza della dimensione concreta della vita delle persone, ma se vogliamo facendo risalire questa alleanza a qualche principio costituzionale, perché il terzo settore da un lato, gli enti locali dall'altro, sono la migliore espressione del principio di sussidiarietà che sta scritto in Costituzione. Quindi anche la nostra Costituzione ci dice di stare vicini e di lavorare assieme. Ecco. È oggettivo, ma questo ce lo domanderai probabilmente nella domanda successiva, che non tutti gli altri soggetti che al pari del terzo settore degli enti locali stanno scritti in Costituzione, poi sviluppano lo stesso tipo di alleanza e di relazione.
Assolutamente. Dottore Natale, a lei la parola.
Io mi accontento di essere stato, come rappresentante tra i tanti del mondo della comunicazione, essere stato incluso da Claudia Fiaschi nell'elenco degli amici del terzo settore, nella parte finale, ma non solo la parte finale, del suo libro, Claudia fa l'elenco degli alleati e ci mette anche la comunicazione, e la ringrazio di questo. E però, per non prendere solo i complimenti, aggiungo un paio di cose che dal punto di vista della comunicazione sono due salti che noi ancora dobbiamo fare, due passaggi che dobbiamo fare per dare al terzo settore appieno il ruolo che merita. Uno riguarda il fatto che non abbiamo ancora imparato a raccontare a sufficienza ciò che funziona. Claudia giustamente sottolinea buone notizie, fa riferimento nello specifico all'esperienza del Corriere della Sera, ma più in generale a quello che anche il servizio pubblico molto spesso racconta. Però io trovo ancora, da giornalista ormai di lunga esperienza, una nostra difficoltà nel saper raccontare ciò che funziona con la stessa capacità di attrarre che ha il racconto di ciò che va male. E tengo a sottolineare, il punto non è far vedere il rosa della vita, come si dice con facile slogan, il punto non è tirar su il morale delle persone. Il punto, a mio avviso, è che se non sai raccontare quello che funziona, semplicemente perché c'è, non ti devi inventare una realtà guardata con gli occhiali dell'ottimismo. Se non sai raccontare anche quello in maniera qualitativamente e quantitativamente ricca, c'è il rischio di produrre quello che nella società italiana negli ultimi e penultimi anni è successo, una gigantesca ondata di, diciamo, incattivimento collettivo, una considerazione della vita associata e delle istituzioni come luogo tendenzialmente del malaffare, un clima complessivo sociale di indignazione che poi non sapeva nemmeno tradursi a sufficienza in scelte operative positive. Insomma, per dirla in termini più semplici, c'è il rischio che se racconti solo ciò che merita la denuncia, che è pure un nobile valore dell'informazione, ti ritrovi ad aver corroso le basi della convivenza, non corrotto, ma proprio corroso nel senso di fai perdere il senso della vita in comunità, che è fatta anche, Claudia lo racconta, spero di tornarci dopo, in maniera molto bella e molto insistita, il valore delle comunità. E poi l'altro salto che dobbiamo fare, secondo me, come comunicazione, riconoscere il ruolo del terzo settore come soggetto correttamente politico, che è uno degli elementi che percorre tutto il libro di Claudia Fiaschi. Il terzo settore fa politica, fa correttamente politica, e noi dell'informazione ancora però non ce ne accorgiamo a sufficienza. C'è un esempio che, dal mio punto di vista di tifoso del servizio pubblico, oltre che di dipendente RAI, un po' brucia. Claudia lo ricorderà, perché quando, ormai quasi 2 anni fa, ci furono le consultazioni per la nascita del governo Draghi, si decise per la prima volta di convocare da parte del Presidente del Consiglio, allora incaricato, non solo le forze politiche, ma anche le forze sociali. La mia RAI fece le dirette in quei giorni di tutte le dichiarazioni dei soggetti politici, dei partiti che uscivano dalle consultazioni, non fece le dirette nelle ore in cui venivano consultate le associazioni ambientaliste, i sindacati, credo anche il terzo settore. E era un modo per dire: guardate, non vi riconosciamo come soggetto politico pieno. Nel momento in cui persino il Presidente del Consiglio incaricato dava loro dignità politica piena. Ecco, questo secondo me è l'altro salto che la comunicazione deve saper fare. Riconoscere nel terzo settore un soggetto capace di proposta.
Grazie. Allora mi ricollego a quello che diceva il dottore Natale, parlando proprio di rivoluzioni civili. Faccio una domanda a Claudia Fiaschi. Che rapporto c'è tra terzo settore, a questo punto, e innovazione?
Beh, il tema dell'innovazione è strutturale. Il terzo settore è innovazione, se la guardiamo nella storia e nell'attualità. È innovazione nella storia perché, se noi andiamo a vedere fino in fondo, è il terzo settore che ha inventato il vecchio settore del 200, del 400, che ha inventato lo Stato moderno. I vecchi ospedali sono le prime sperimentazioni di una salute che si occupa anche dei più deboli, degli emarginati, e che attraverso le forme di Stato è diventata oggi un sistema sanitario nazionale accessibile a tutti. Lo stesso vale per la scuola, lo stesso vale per le università. Cioè nel 400 le opere pie nascevano da cittadini che si mettevano insieme e che davano risposte sociali a persone che ne erano strutturalmente escluse. Era il terzo settore di allora che, grazie poi a queste innovazioni sociali che sono diventate appannaggio di una forma di collettiva qual è lo Stato, sono diventate universali e accessibili a tutti. E questa è la prima vera innovazione del terzo settore nella storia, ma anche oggi il terzo settore inventa cose, inventa ogni giorno in vari ambiti, in tutte quelle 27 attività di interesse generale che il codice del terzo settore individua, perché questo è il suo vero talento. Spesso il terzo settore viene confuso con le cose che fa, ma in realtà quelle cose che fa sono importanti certamente per i cittadini che le ricevono, ma la vera cosa importante che fa il terzo settore è non fermarsi mai in quella ricerca di risposte che ancora non sono state date, soprattutto quei bisogni nuovi. Un'evidenza l'abbiamo avuta durante la pandemia, dove il soggetto che non si è fermato, nonostante le mille difficoltà, che ha cercato di non lasciare indietro nessuno, che sapeva dove trovare le persone più deboli nella comunità e quindi riusciva a raggiungere anche le persone che diversamente non sarebbero state raggiunte, ha trovato nel terzo settore una grande capacità di risposta. In quel momento i volontari che si occupavano di ambientalismo si sono ristrutturati, si sono messi ovviamente non a pulire le spiagge e i boschi, ma a consegnare i pacchi e gli aiuti alle persone. Ecco, credo che questa dignità civile che il terzo settore dà alle nostre comunità è un modo di essere cittadini alla ricerca di soluzioni per tutti, credo sia la vera delle nostre comunità, di questione di innovazione che questo mondo porta all'interno delle nostre comunità. Quindi un'innovazione di oggetti, ma anche un modo per costruire comunità in un tempo in cui la comunità invece è molto affaticata.
Grazie. La stessa domanda per la sindaca, che oltretutto mi permetto di dire vive in una regione che, a proposito dell'innovazione, Claudia parlava del 400, mi vengono in mente le misericordie, e dopo le misericordie, parlando di sanità e di innovazione, la Croce Rossa. Quindi anticipare i tempi.
Beh sì, a proposito di questo, in realtà la confraternita della Misericordia di Empoli si gioca il primato nazionale insieme a quella di Firenze per essere stata la prima ad essere fondata, quindi insomma la storia alle spalle ce l'abbiamo tutta. Io penso che dobbiamo avere anche un grosso futuro, insomma la storia alle spalle, e questo è un territorio, Claudia lo conosce benissimo perché è il suo di nascita e di partenza, dove terzo settore e innovazione hanno sempre fatto rima, e quindi i tantissimi processi di trasformazione a cui abbiamo assistito in questi anni, processi di trasformazione che hanno riguardato tanto il settore dell'intervento pubblico, quindi della pubblica amministrazione, quanto quello dell'impresa, hanno visto nel terzo settore un partner indispensabile, cioè senza il quale quei processi innovativi non si sarebbero potuti realizzare. Poi aggiungo questa riflessione, perché tra le tante cose che Claudia scrive nel libro con grandissima capacità di sintesi senza perdere di interesse, ce n'è una che credo andrebbe, come dire, stampata a caratteri cubitali e diffusa il più possibile, cioè quando scrive il terzo settore è quello con il maggior impatto occupazionale in proporzione al valore economico movimentato. Ecco, in un tempo in cui evidentemente il tema del lavoro e dell'occupazione è il primo di cui noi abbiamo bisogno di occuparci, questo elemento è l'elemento su cui noi dovremmo maggiormente riflettere. E perché lo collego all'innovazione? perché noi dobbiamo stare, secondo me, molto attenti, e lo dico come soggetto pubblico ovviamente, quindi nel suo piccolo anche regolatore di processi e di decisioni, dobbiamo stare molto attenti a favorire sempre nella dicotomia tra innovazione e sfruttamento, quando pensiamo all'occupazione, tutti i processi che spingono sull'innovazione e non sullo sfruttamento. Ecco, questa postilla la metto perché evidentemente abbiamo bisogno di costruire processi che facciano realmente emergere le migliori capacità e le migliori potenzialità anche del mondo del terzo settore, senza invece chiedere a questo mondo di supplire in maniera negativa a alcune debolezze del sistema pubblico. Quindi credo che l'innovazione debba essere proprio la cifra, non solo quando pensiamo all'innovazione di processo, diciamo così, o di prodotto, ma anche e soprattutto quando pensiamo alla relazione, in questo caso, tra enti pubblici e terzo settore, e che invece non ci debba essere la parola sfruttamento a governare questa relazione.
Grazie. Dottor Natale.
A me una cosa interesserebbe sottolineare, perché penso sia uno degli elementi di maggiore ricchezza del libro di Claudia Fiaschi. La dico così: per quelli della mia generazione, l'ideale era che tutto fosse pubblico e che tutti i servizi dovessero essere erogati dallo Stato. Claudia invece insiste molto e in maniera molto convincente sul fatto che anche nel migliore degli stati possibili, anche in una situazione che certo è lontanissima dalla nostra, nella quale non ci fossero problemi di carenza di risorse pubbliche, il terzo settore avrebbe comunque un suo ruolo fondamentale. Lo dice Claudia con frasi che mi hanno colpito, perché parla del terzo, ne cito un paio che mi sono annotato. La felicità non può mai coincidere con l'accesso a servizi. Il piacere di dare e ricevere in modo gratuito è ciò che rende una comunità un luogo piacevole da abitare. E lo dice espressamente, quando anche avessimo le risorse per provvedere a quei bisogni da parte delle strutture pubbliche, non sarebbe comunque auspicabile che questo avvenisse, perché è il terzo settore che è costruttore di felicità pubblica. A me questa sottolineatura ha colpito, e connesso a questo, non so se sia un versante dal quale vedere il potenziale di innovazione del terzo settore nella vita pubblica, forse anche in termini di partecipazione può rappresentare un fattore di innovazione. È un altro degli aspetti che Claudia sottolinea, il terzo settore come pilastro di una democrazia partecipativa, come forma di vita comunitaria che dà sostanza alla democrazia formale. C'è un dato che quasi sempre accantoniamo dopo ogni elezione, di volta in volta e di elezione in elezione sempre più grave: la crescita dell'astensionismo. Ieri la Presidente del Consiglio ha fatto un accenno nel suo discorso di insediamento alla Camera. Il terzo settore è forse una cura anche contro questo tipo di malattia via via più grave della nostra democrazia, cioè il terzo settore come sede di democrazia partecipata. Mi sembra un bel elemento sul quale insistere anche per il futuro. Se vogliamo vedere il terzo settore come soggetto che innova, io credo che possa candidarsi a innovare anche le forme della politica di oggi, e ce n'è bisogno, come anche i dati di partecipazione alle elezioni attestano.
Sicuramente. Grazie. Claudia Fiaschi fa riferimento spesso ai bisogni nuovi e il rapporto al terzo settore. E qui mi viene da farle una domanda. Che rapporto c'è a questo punto tra terzo settore e digitalizzazione? Quanto è digitale, quanto ha bisogno di digitale il terzo settore, quanto riesce ad utilizzarlo e dove potrebbe arrivare utilizzandolo nella maniera più corretta?
Intanto parto da una riflessione su questo, che chi ha bisogno di digitalizzazione oggi è tutta la comunità italiana, perché noi sappiamo che il goal, il delta di digitalizzazione del paese è molto alto, cioè gli italiani mediamente, complice anche un'anagrafica non favorevole, non sono molto digitalizzati. Quindi il tema di come far sì che questo divario possa essere in qualche modo colmato è un tema molto diffuso. Il terzo settore non è esente, però abbiamo osservato alcune cose durante la pandemia. Durante la pandemia, complice la necessità di utilizzare la strumentazione e le tecnologie come strumento di prossimità, il terzo settore si è organizzato, ha imparato, ha coinvolto in modo significativo le fasce giovanili della propria base associativa, i più giovani volontari, e di fatto si è organizzato per continuare a gestire approcci di prossimità verso i propri beneficiari finali e per muoversi e collaborare con gli altri all'interno della comunità. Ecco. La tecnologia è un grande strumento anche per fare comunità, non sostituisce, non può sostituire la socialità all'interno delle comunità e tra le persone, in termini di felicità pubblica, come diceva giustamente prima Roberto, ma sicuramente ha dimostrato di essere comunque uno strumento importante per alimentare anche nuove diverse forme di relazioni tra pezzi della comunità. Quindi, innanzitutto, digitale è un grande strumento per comunque integrare le forme di relazione della comunità. È un grande strumento anche per facilitare le nuove generazioni nell'approccio alla solidarietà e alla prossimità. Ed è un grande strumento per integrare le forme di partecipazione civica e di democrazia associativa e non. Quindi, in questo senso, il terzo settore ha molto bisogno di digitalizzazione, sia per facilitare i propri beneficiari nell'accesso alle opportunità, come abbiamo visto durante la pandemia, cioè abilitare anziani, persone con disabilità, le famiglie, i genitori, i bambini a utilizzare questi strumenti per accedere alle opportunità, alle informazioni, alla formazione, all'educazione, opportunità culturali, a servizi pubblici. È una necessità per le organizzazioni. Oggi, se io penso a quanto il terzo settore, anche in virtù di una riforma che richiede sempre una maggiore accountability, una maggiore capacità di trasparenza e di rendicontazione sociale da parte del terzo settore per dimostrare di essere all'altezza dei propri valori ideali che lo ispirano. Le tecnologie e le piattaforme sono un grandissimo strumento per dialogare in maniera aperta e trasparente con la comunità, per distribuire la visione di ciò che si fa, ma sono anche grandi strumenti di collaborazione. Io porto sempre l'esempio di accaduto in pandemia delle realtà di terzo settore di una comunità locale che si sono messe insieme in Piemonte per organizzare in modo collaborativo attraverso le piattaforme tecnologiche le misure di aiuto pubbliche, private delle imprese, private del terzo settore per aiutare i cittadini di quella comunità durante il periodo di pandemia, con un grande effetto, perché si sono evitate le sovrapposizioni, si sono fatti convergere gli aiuti in un unico polo e quindi si sono potute aiutare più persone con un'efficienza nell'uso delle risorse e con un efficientamento degli sforzi che è andato a beneficio di tutti. Allora, le piattaforme e gli strumenti sono un grande alleato del terzo settore, le sue diverse forme, quindi certo il terzo settore ha bisogno di utilizzare sempre di più e meglio questi strumenti, anche perché siamo insomma consapevoli che nel terzo settore buona parte dei nostri volontari o degli operatori non hanno certamente una familiarità digitale elevata, perché l'età media resta un'età media abbastanza alta, e quindi bisogna facilitare che questo grande approdo delle nuove generazioni che contamini in questo senso questo mondo e lo porti ad utilizzare al meglio questi strumenti.
Grazie. No, pensavo, mettendo insieme le vostre due risposte, alla partecipazione, a quanto effettivamente è importante la partecipazione, e mettere insieme cittadini e organizzazioni non profit, pensavo ai percorsi partecipativi del Comune di Empoli organizza e che credo abbiano buon successo, cioè il cittadino e le organizzazioni decidono, prendono decisioni, e quindi finalmente qualcosa che non viene calata dall'alto e quindi è qualcuno, uno solo che decide, ma l'abito viene cucito ascoltando le richieste di chi vive il territorio. E la stessa domanda sulla digitalizzazione la faccio alla sindaca Bernini. Secondo lei che rapporto c'è? Se c'è un rapporto.
Con la digitalizzazione, il terzo
sì,
settore.
Tra terzo settore e digitalizzazione.
Sì, c'è un rapporto, sicuramente c'è nelle cose che diceva Claudia. Secondo me c'è anche nella misura in cui diciamo che la transizione digitale in cui noi siamo inseriti e che come tutti i processi di transizione si fa molta fatica a valutare nel momento in cui li viviamo, quindi ci vorrà un po' di anni secondo me prima di capire realmente la portata della trasformazione che stiamo vivendo. Uno dei rischi di questa transizione che io intravedo è che una parte della popolazione rimanga comunque indietro e esclusa, no? Poi dall'accesso di servizi e anche possibilità di partecipare, diciamo, attivamente alla trasformazione. Il terzo settore diventa nuovamente uno dei potenziali link tra questa disparità, tra questa disuguaglianza e il garantire invece l'accesso a tutta la cittadinanza. Insomma, sono cose che stanno già avvenendo, che avvengono nei servizi sociali, nell'accesso ai servizi sanitari, quindi non sono, come dire, utopie, sono elementi concreti, piattaforme di relazione concrete su cui si innestano i compiti che vengono svolti dal terzo settore e la digitalizzazione, la transizione digitale. Lato cittadinanza, lato terzo settore come produttore, quindi di processi economici, è evidente che al pari di qualunque altra realtà economica del nostro paese, quanto più il terzo settore sarà capace di misurarsi con l'innovazione digitale, tanto più avrà la possibilità di crescere, perché prima di tutto la transizione digitale è questo, cioè un potentissimo acceleratore di crescita, tendenzialmente, non sempre, ma tendenzialmente anche più sostenibile dal punto di vista ambientale, perché se vediamo appunto anche l'impatto che certe abitudini, no, forzose prima, direi accettate dopo, che ha portato con sé la pandemia, hanno anche coniugato la sostenibilità ambientale. E quindi io trovo che in questa relazione per il terzo settore, in virtù di quello che abbiamo detto prima, cioè che non può vivere senza innovazione, ci siano enormi spazi di crescita, di investimento e di rafforzamento.
Grazie. Per questa domanda invece prendo spunto dal titolo del libro, che è terzo, Le energie delle rivoluzioni civili. Per sostenere una rivoluzione c'è bisogno di molti elementi. La domanda che faccio a Claudia Fiaschi è che cosa si potrebbe fare per sostenere ulteriormente il terzo settore in Italia? C'è una ricetta?
Beh, ora una ricetta non so, però sicuramente si può fare molto perché il primo atto è quello di riconoscere che questo mondo è un asset per lo sviluppo del paese sotto vari punti di vista. Riconoscere questo non è banale, perché poi significa dare una dignità istituzionale e avere delle pratiche di abitare questi luoghi istituzionali di confronto con questo mondo con la dignità del caso. Insomma, prima Roberto faceva correttamente riferimento, insomma, agli episodi di riconoscimento istituzionale del terzo settore nelle sedi anche più alte della nostra configurazione istituzionale. E qual è questo ruolo? Il primo è un ruolo politico. Io sono d'accordo che il terzo settore è il più grosso cantiere di democrazia, di allenamento alla democrazia e alla partecipazione che c'è in Italia oggi. Oggi è qui che chi vuole spendersi come cittadino dentro un modello che non delega tutto allo Stato attraverso appunto la definizione di cosa è priorità urgente, di come si devono allocare le risorse e anche di come si alimenta la solidarietà sociale, perché insomma la delega in fondo economica viene attraverso la fiscalità. Ecco, non c'è solo questo modo di partecipare, non si partecipa soltanto votando qualcuno e quindi delegando politici e organizzazioni amministrative, non si partecipa soltanto pagando correttamente le tasse, ma si partecipa anche dandosi da fare. Quindi scegliendo in modo del tutto libero e volontario quali sono le priorità e le urgenze che rintracciamo nella comunità. Questo è il primo elemento e credo che questo grande cantiere oggi è anche il posto dove, siccome è un sistema dove buona parte di questo mondo ha proprio una configurazione democratica e quindi è abituato ad usare e a praticare gli itinerari della democrazia partecipativa, è il più grosso cantiere da cui, a mio avviso, attingere anche per rialimentare una nuova classe dirigente che possa in qualche modo riempire di contenuti e di pratiche, di buone pratiche, anche la nostra politica. L'altro tema è quello del ruolo economico di questo mondo, che non va sottovalutato, e non va sottovalutato il ruolo economico non solo della parte che ovviamente per propria natura ha un'infrastruttura tipica di impresa, penso al mondo delle cooperative sociali, quello da cui io provengo, il mondo delle imprese sociali, ma anche il contributo all'economia di quel pezzo di mondo che è fatto dall'associazionismo, del mondo del volontariato, della promozione sociale, delle fondazioni, quindi da altre configurazioni organizzative del terzo settore, che pure danno un contributo importante dal punto di vista anche dell'occupazione e del lavoro. E riconoscere un ruolo economico a degli attori anche non economici, nel caso per esempio delle associazioni, significa prendere atto della necessità e dell'opportunità e dell'utilità di aiutare quella configurazione organizzativa a dare il suo migliore apporto, a sprigionare le migliori energie a vantaggio della comunità. E l'altro elemento è quel ruolo sociale, che significa quella capacità di vedere che cosa è prioritario e urgente per la comunità, che è poi quello che quando si parla di amministrazione condivisa e di coprogrammazione invochiamo sempre, no? Noi diciamo la legge riconosce al terzo settore lo spazio di coprogrammare, di fare amministrazione condivisa con le pubbliche istituzioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che si ritiene che questo mondo è un attore privilegiato nello sguardo verso la comunità, in grado di individuare in un confronto con le amministrazioni pubbliche le priorità di quelle comunità e quindi di contribuire a orientare le decisioni dei decisori istituzionali. E poi quello di coprogettare, quindi quel ruolo di trovare delle soluzioni innovative e quindi di metterle a disposizione della comunità attraverso proprio il rapporto collaborativo con le pubbliche amministrazioni. Ecco, credo che questi siano spazi importanti che pian piano questo settore sta anche conquistando, ma che hanno bisogno anche di un riconoscimento da parte degli attori. Ora ho parlato in particolare del rapporto con le istituzioni e con i decisori, perché credo che comunque sono i più importanti attori, non solo a livello del nostro paese, ma anche a livello internazionale, perché il dialogo importante oggi avviene in Europa, dove c'è un grande piano di azione per lo sviluppo dell'economia sociale e che quindi mette al centro proprio questi temi di una politica europea che in qualche modo ci preme, che non spiazzi le esperienze italiane che non lo spiazzi la lunga storia del terzo settore italiano, che lo sottolineo, rappresenta a livello internazionale una delle esperienze più imponenti, non solo per i propri numeri, anche nel confronto con gli altri paesi europei, ma anche per la qualità del livello di regolazione normativa e quindi complessivamente delle norme che il nostro paese ha messo a punto per aiutare e sostenere lo sviluppo di questo mondo. E crediamo che tutta questa esperienza e tutto questo lavoro debba trovare cittadinanza anche in Europa.
Grazie. Dottor Natale, abbiamo capito sicuramente così che il terzo settore in Italia ha bisogno sicuramente di viaggiare verso una maggiore digitalizzazione, ma secondo lei, e lei ne ha una visione privilegiata, e come comunica il terzo settore nel nostro paese?
Il terzo settore, a mio avviso, comunica bene per quanto riguarda i singoli soggetti. Deve incrementare, se posso permettermi, la sua capacità di parlare come soggetto collettivo, nel senso che noi di Rai per la sostenibilità siamo il soggetto che per il servizio pubblico cura, per esempio, le campagne che ciascuna associazione fa quando chiede di accedere alla raccolta fondi. Noi abbiamo un panorama, ma questo Claudia Fiaschi lo può insegnare a tutti noi, dell'associazionismo italiano che è di straordinaria vitalità, e c'è una quantità enorme di sigle che fanno un lavoro prezioso di cucitura o ricucitura del paese, fanno davvero coesione sociale ogni giorno. Quello che forse va incrementato è la capacità di far sentire la voce dell'insieme di questi soggetti. E qui però c'è anche una responsabilità nostra come voci della comunicazione, come soggetti della comunicazione, in particolare come servizio pubblico, e infatti è per questo che abbiamo deciso, è un lavoro che già con Claudia Fiaschi era stato avviato quando lei era ancora portavoce del Forum del Terzo Settore, abbiamo deciso di fare in modo che si stabilisca una sede permanente di confronto tra la RAI e la rappresentanza del terzo settore, segnatamente il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, in modo che, speriamo, i canali del servizio pubblico possano essere una voce in più con la quale il terzo settore fa sentire le sue richieste come soggetto, torno a dire, politico, che ha il diritto di essere considerato alla pari dei soggetti politico-istituzionali più tradizionalmente riconosciuti. E aggiungo su questo tema che vogliamo coinvolgere il terzo settore e le sue rappresentanze anche in un lavoro più specifico sul tema del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Uno dei tanti spunti di interesse nel libro di Claudia è che dice ci avete fatto tanti riconoscimenti come terzo settore, quando poi però si è trattato di scrivere il PNRR non vi siete ricordati di noi quanto sarebbe stato utile e opportuno. Siccome come servizio pubblico ci siamo dati l'impegno, tra gli altri, di monitorare l'avanzamento dei progetti contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di dar voce alle rappresentanze sociali e territoriali con il loro giudizio sui progetti, questo vorrebbe essere un altro tema sul quale dare voce al terzo settore come soggetto politico, quindi non alle singole associazioni, ma alle rappresentanze complessive generali, come appunto è il Forum e a livello istituzionale, in base alla legge del 2016, il Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Vogliamo provare a valorizzare questa voce collettiva del terzo settore, perché fin qui a questi organismi nemmeno noi abbiamo saputo dare importanza. Io credo di non aver mai sentito parlare in televisione, eppure sono spettatore abbastanza interessato e attento, del Consiglio Nazionale del Terzo Settore. Ma del resto, i temi dell'economia sociale che adesso Claudia ricordava, la dichiarazione di Lussemburgo, è un primato italiano in Europa del quale non siamo stati capaci di vantarci, e qui c'è anche responsabilità nostra come informazione.
Beh, sì, sarebbe davvero, credo, un grande aiuto e un miglioramento. domanda che faccio alla sindaca Bernini. Secondo lei che cosa si potrebbe fare dal punto di vista istituzionale per aiutare il terzo settore nel nostro paese?
Sicuramente intanto sfruttare di più e meglio le opportunità che già ci sono, di cui anche Claudia parla nel libro, insomma, faceva riferimento prima agli strumenti della coprogrammazione, della coprogettazione, che devo dire vengono utilizzati in maniera estremamente marginale, insomma residuale, principalmente anche perché, come lei stessa scrive, poi i dirigenti che si trovano ad assumere determinate decisioni abbandonano con molta fatica il modello relazionale fondato sul codice degli appalti e quindi su un meccanismo solo ed esclusivamente competitivo, per accedere invece a un metodo che presuppone, diciamo, mettersi realmente allo stesso tavolo, collaborare, scrivere progetti insieme e costruire quindi anche strumenti più adeguati spesso a rispondere alle esigenze dei cittadini, perché poi di questo si sta parlando. Quindi ecco, per non fare voli pindarici e al netto delle cose tutte buone e giuste che si possono fare in termini di centralità nella narrazione, nella relazione, va benissimo, però la cosa più concreta che possiamo fare è utilizzare di più e meglio gli strumenti che già ci sono, insomma, che oggettivamente sono stati pensati proprio per questo, e quindi per non equiparare la relazione con il terzo settore a quella che evidentemente un ente locale ha invece con un qualunque soggetto concessionario, appaltatore di servizi, e che però, insomma, al momento siamo ancora ad una fase di grande studio, ecco, e approfondimento. Nel nostro comune abbiamo fatto una piccolissima esperienza invece di coprogettazione, devo dire con soddisfazione reciproca, quindi poi quando si fanno le cose si scopre anche che funzionano e che vanno bene. Bisognerebbe che questa diventasse la prassi, o comunque che ci fosse un numero sufficiente di buone pratiche da poter esportare e rassicurare quindi anche quei dirigenti che poi si trovano formalmente a firmare l'impegno di spesa, che stanno facendo una cosa non solo corretta ma anche ben fatta, insomma, secondo tutti i principi della pubblica amministrazione.
Grazie.
Raffaele, se permette, un inserimento velocissimo, perché la parola che ha citato adesso la sindaca Bernini, di cui parlava prima Claudia Fiaschi, ecco, coprogettazione, qui lo dico a noi dell'informazione, le raccontiamo queste esperienze per far capire cosa significhi, immagino che la parola significhi che le amministrazioni insieme alle rappresentanze dei cittadini mettono in piedi progetti che crescono nel consenso, giusto? Ecco, questo è uno dei temi sui quali noi come informazione al lavoro del terzo settore dobbiamo dar concretezza, perché coprogrammazione e coprogettazione altrimenti rischiano di rimanere parole nobili ma vuote. Invece forse, credo ci sia la possibilità di far capire a chi ci legge, chi ci guarda, che sono cose che servono a rendere migliore magari le realizzazioni delle amministrazioni locali e dunque la vita di ognuno di noi.
Sì, io credo che non so se la sindaca vuole intervenire, ma a proposito di partecipazione, credo che alla fine il riflettore sul terzo settore, parlando di fenomeni di partecipazione, mi riferisco a quelli di Empoli, c'è quando ci sono le grandi emergenze, per esempio l'emergenza per il Covid, quando c'è un terremoto o altre calamità nel nostro paese, allora i fari sono puntati sulle organizzazioni non profit che hanno una grande capacità di intervento in generale. Detto questo, faccio un'ultima domanda a tutti. Qual è l'eredità post-emergenza Covid che il terzo settore si porta a casa? Naturalmente parto da Claudio Fiaschi.
Sì, diciamo, mi sentite? Sicuramente in questo, dopo il Covid, il terzo settore è uscito fortemente trasformato. Fortemente trasformato in che misura? Nella misura in cui si è resa necessaria accelerare una serie di cambiamenti evolutivi in atto. Il primo cambiamento sicuramente quello generazionale, il primo effetto è stato quello che si è passati a dare maggiore spazio, maggiore visione, maggiore visibilità proprio alle nuove generazioni, perché sono portatrici di quella familiarità digitale che consentiva di generare risposte in un tempo in cui generare quelle risposte era assolutamente difficile e non scontato. Ecco, questa è la prima eredità. Il terzo settore deve superare questa sua naturale tendenza a rimanere istituzionale, perché ha una storia lunga e quindi a non spostarsi troppo dai suoi modelli precedenti, e invece è assolutamente fondamentale che rispetto a questi modelli precedenti si possano accogliere le innovazioni sia in termini di partecipazione che di direzione da parte delle generazioni emergenti. L'altro tema è quello del digitale, lo abbiamo detto prima, il tema di nuove forme di prossimità, l'accelerazione verso nuovi modelli di intervento. Ripenso a una ripresa significativa della prossimità e quindi della domiciliarità come sfida, il luogo, la presenza nei territori minori, il fatto che si è scoperto che il modo migliore per affrontare le grandi emergenze è quello di lavorare insieme, quindi il tema delle alleanze tra soggetti diversi per generare impatto, che significa progettare l'impatto insieme, condividere le risorse, le iniziative e grazie a questa condivisione mettersi nelle condizioni di operare un cambiamento più efficace, più duraturo, più strutturale nel tempo. Credo che questo sia il grande apprendimento che ci lascia l'emergenza, il fatto che abbiamo imparato di più a lavorare insieme. In questo senso la sfida è quella di uscire da un modello protezione civile e entrare su un modello di protezione sociale, che significa investire sulla struttura delle collaborazioni permanenti nelle comunità e non su quell'episodio, sulla chiamata alle armi in tempo di emergenza, per arrivare invece a quella modalità operativa istituzionalmente collaudata, che noi collaboriamo, ci facciamo insieme sempre le domande, insieme inventiamo le risposte, le valutiamo, le miglioriamo, e in un processo di comunità che non è soltanto, diciamo, funzionale alla partecipazione a un bando, ma invece è un modo per stare dentro la comunità da protagonisti del cambiamento e da generatori di quelle rivoluzioni che sono pazienti, perché non sono caotiche, non fanno confusione, non generano tensioni, ma generano invece un'eredità di cambiamento strutturale che poi è quella felicità pubblica a cui si tende, no? E credo che questo sia l'eredità più grande. Fare insieme, farsi le domande insieme, dare insieme le risposte, usare tutti gli strumenti, anche quelli nuovi, non scordarsi che i giovani fanno sempre la differenza nell'innovazione.
Grazie. Sindaca?
Sì, Raffaele, io molti mesi fa, anzi era maggio del 2020, quindi eravamo direi ancora nel momento clou, no? Scossi da questo cambiamento che non ci rendevamo conto di cos'era, era ancora la fase dei lenzuoli con scritto andrà tutto bene, poi insomma diciamo non è andata tutto bene, quindi nel maggio del 2020 scrivevo una riflessione che riguardava in generale il welfare e cosa sarebbe successo al welfare con la pandemia, ma che in realtà poi ha un risvolto importante sul terzo settore, e che sostanzialmente diceva questo, cioè che la pandemia era l'ultima occasione per decidere di adottare un modello di integrazione tra economia e società, per dirla con Polanyi, spostato sulla reciprocità. Non mi pare che sia accaduto, ecco, lo dico con molta franchezza, e quindi penso che da questa crisi che il Covid si è portato appresso, non stiamo sfruttando il meglio che le crisi portano con sé necessariamente come fase di cambiamento. Penso però, quindi dentro a questo contesto più generale di occasione che rischia di essere perduta, che invece il terzo settore, vuoi perché durante i mesi della pandemia, non ha potuto chiudere, non poteva chiudere, doveva rimanere aperto, e anzi, moltiplicare ancora di più gli sforzi. Quindi non ha avuto una fase di stop da questo punto di vista. Vuoi perché ha una capacità intrinseca di innovazione, a cui si faceva riferimento all'inizio della nostra chiacchierata, forse sarà uno dei pochissimi in realtà, soggetti, componenti della nostra società ad evolversi, in seguito alla pandemia. Ecco, quindi io chiudo con questa nota positiva, nel senso che mi piacerebbe che gli altri due soggetti, quindi il primo e il secondo del terzo, perché come Claudia anche dà valore alla parola terzo all'inizio del suo libro, imitassero questa capacità evolutiva, perché chi non si evolve si estingue. Ecco. Quindi la capacità evolutiva dovrebbe essere insita nel nostro essere umano, ma non è così. E poi l'ultima frase che volevo aggiungere, e che ci penso da quando ho letto il libro, che tre, il 3 però è anche il numero perfetto, e quindi nella dimensione del terzo non c'è solo quella evocativa di venire dopo il primo e il secondo, c'è anche un po' la responsabilità di essere il numero perfetto.
Grazie, dottor Natale.
Cosa, quale eredità lascia? Riprendo le parole che usavano la sindaca e anche Claudia Fiaschi, basterebbe che ci ricordassimo di quello che di buono sul terzo settore abbiamo detto durante la pandemia. Il terzo settore ha lasciato un segno evidente, fondamentale della sua importanza nel nostro tessuto sociale, della sua capacità di essere nei momenti difficili, costruttore di coesione. Sta a chi, in quei 2 anni abbondanti ha detto, ci ricorderemo di voi, non dimenticarlo. E per non farla predica ad altri soggetti, dico che anche per noi della comunicazione vale questo, nel senso che pure noi abbiamo speso parole di grande apprezzamento e commozione per chi in quei mesi, in questi 2 anni difficilissimi, ha saputo tenere insieme le comunità. Basta che ce ne ricordiamo anche adesso e che, torno a dire, a quei soggetti, a quel soggetto, diamo la dignità anche politico-istituzionale che chiede. Detto in altri termini, che diamo anche traduzione all'importante legge sulla riforma del terzo settore, che troppo spesso anche noi dell'informazione rischiamo di lasciare sulla carta o considerare adempimento solo burocratico. Pensiamo attraverso la lente della pandemia a quello che il terzo settore sa fare nella società italiana.
Grazie, grazie dottor Natale. Allora, stasera a Sostiene il Terzo Settore abbiamo presentato il libro di Claudio Fiaschi, Terzo, le energie delle rivoluzioni civili. Io ringrazio l'autrice, ringrazio chi ci ha seguito, chi ci seguirà guardandosi o ascoltando la registrata, ringrazio la sindaca Brenda Barnini, ringrazio il dottor Roberto Natale e ringrazio Stroncature per lo spazio che continua a darmi, e ci vediamo alla prossima presentazione. Grazie a tutti e buona serata.